ringrazio. Va bene, allora parliamo di questo libro. Devo dire che Franca D'Agostino, io apprezzo il pensiero di, parzialmente il pensiero di Franca D'Agostini, perché lei è un'esperta della verità, ha studiato molto, ha lavorato molto sul concetto di verità e ha scritto molti, molti libri interessanti e utili. Questo qui adesso è un libro che parla della verità in un altro modo e, come adesso vi dirò, ha degli aspetti positivi. È una tesi invece discutibile che affronteremo nella seconda parte di questo pomeriggio, in cui parleremo della manipolazione mediatica. Qual è la tesi centrale di questo libro? La tesi di Franca D'Agostini è che viviamo in un'epoca che ha svalutato la verità e in cui vige una menzogna nichilistica. Leggo proprio le sue parole, il modo con cui argomenta questa tesi. Lei dice: l'accertamento della verità è insensato perché è destinato a fallire, o perché le possibilità di fingere verità dove c'è solo menzogna sono moltissime. E quindi lei dice: il nichilismo è l'esito della modernità. Con questa complessità dei saperi ci troviamo di fronte a una difficoltà nell'accertare la verità, perché ci sono troppe informazioni, perché la funzione di verifica della verità viene delegata ad altri, no? Sempre più persone si occupano di dirci qual è la verità, degli esperti, i partiti, le chiese e così via. Allora io farei un passo indietro adesso. Questa è la sua tesi, che però poi lei argomenta in un modo molto dettagliato che vedremo, ed è secondo me interessante e utile. Io farei un passo indietro. Che cosa è la verità e che cosa è la menzogna? Innanzitutto bisogna dire che nella mente umana prima nasce il concetto di menzogna e poi quello di verità, perché il concetto di menzogna nasce nel momento in cui noi ci chiediamo di fronte a un interlocutore, a qualcuno che ci sta dicendo qualcosa, perché naturalmente si parla di menzogna se c'è il linguaggio, altrimenti non c'è nessuna verità e nessuna menzogna. C'è l'enunciato di qualcuno che ci dice qualcosa e ci viene il sospetto, il dubbio, cioè, ma sarà vero quello che ci dice? Allora prima nasce la menzogna e dopodiché appare nella mente umana il concetto di verità. Per argomentare su questo tema dobbiamo pensare a cosa succede nella mente dei bambini, in che modo si forma il concetto di verità e di menzogna nella mente dei neonati proprio. Qui mi riferirò alle teorie, soprattutto alle teorie di un, in particolare di un grande psichiatra americano, psicologo, Daniel Stern, che ha studiato molto anche in modo empirico con il suo gruppo di ricerca su come si forma il sé, il senso del sé nella mente dei bambini attraverso varie fasi fino ad arrivare alla verbalizzazione. Insomma, sappiamo che i bambini incominciano a parlare, diciamo, dai 18 mesi in su. 18-24 mesi inizia questa la possibilità di parlare. E in che modo inizia? Daniel Stern dice che nel momento in cui il bambino incomincia a parlare avviene la separazione tra le esperienze del corpo e la verbalizzazione, il modo in cui vengono rappresentate queste esperienze. Cioè lui parla proprio testualmente, dice: c'è un cuneo, il linguaggio è un'arma a doppio taglio, c'è un cuneo che si inserisce tra quello che è l'esperienza globale che il bambino fa del suo mondo attraverso i sensi E quello è che invece è ciò che può essere detto, che viene detto dagli altri, in quel momento la madre soprattutto, o lui stesso. Cioè, c'è una differenza, c'è qualcosa che non funziona, che non va. Cioè, perché quello che lui sente ha una certa, ha delle certe proprietà. Quello che invece ascolta con le parole, quello che le parole della madre gli dicono, rappresentano solo una parte di questa esperienza, una parte minima. Allora, vediamo che in quel momento questo cuneo separa, per usare le espressioni di Stern, ma come di altri, di tanti psicologi, da Winnicott e così via, in quel momento si crea il falso sé. Che cos'è il falso sé? Cioè il sé si spezza, spezza in due componenti, il vero sé che è ciò che il bambino veramente sente, ciò che vive con i suoi sensi. Il falso sé è quello che viene espresso con le parole, cioè nel senso che parlando e ascoltando la madre, il bambino si rende conto che la madre ha dei desideri che non sono i suoi. Certe volte si rende indisponibile ai desideri del bambino e lo fa con le parole. Cioè, nel momento in cui la madre forza il bambino perché vuole dargli da mangiare, ad esempio, una cosa che a lui non piace, succede spesso, qua ci sono molte donne, sono sicuramente state madri, si ricorderanno, mangia l'ovetto, mangia la tal cosa, la frittatina e così via. E il bambino la prima volta dice sì, magari, anche se non gli piace, non la vuole, la prima volta dice no, poi dice ancora no, ma alla fine cede. Perché? Perché si rende conto che rischia di perdere in quel momento ciò che più gli serve, ciò che più gli è necessario, l'amore della madre. È lì che inizia questa separazione, cioè questo falso sé, che via via cresce, in cui lui con le parole, col linguaggio, è costretto a dire delle cose, a dire delle menzogne, a dire che gli piacciono delle cose che invece non gli piacciono. Mi voglio raccontare il caso recente, parlavamo con una nostra amica che adesso è alla nostra età, naturalmente, ci raccontava di suo figlio quando era bambino, a cui non piaceva appunto l'uovo. E lei doveva fargli la frittatina. Allora gli diceva, suo figlio gli diceva: allora adesso ti faccio una frittatina, senza uovo però, e ti faccio una frittatina che... E il bambino gli chiedeva: ma siamo sicuri che è senza uovo? Tranquillo, stai tranquillo, frittatina senza uovo. Gli preparava la frittatina e il bambino la mangiava. Però il bambino chiaramente si rendeva conto che c'era qualcosa che andava, perché... Ma mia madre, sicuramente adesso inconsciamente forse, diceva: mia madre mi ha raccontato una menzogna. Cioè, mi sostiene che questa frittatina è senza uovo, però io non è che mi ci credo tanto, però sono costretto a dire sì, va bene, e me la mangio questa frittatina. E poi ci ha fatto tanti altri esempi di questo genere, lei era tutta contenta. Però io non ho detto niente, ma però non è un fenomeno negativo, vi devo dire. No? Perché? Perché non è un fenomeno negativo? Perché il falso sé è indispensabile a tutti gli esseri umani, tutti quanti. Cioè, non potremmo vivere in società, non potremmo neanche essere qui dentro a parlare se non avessimo un forte e sviluppato falso sé. Cioè, se non in certe circostanze non fossimo costretti anche a mentire, a dire questa cosa qui non la credo, però va bene, in questa circostanza mi va bene essere in questa comunità, d'accordo con la comunità, a sostenere che invece è vera questa cosa qui. Quando è che diventa patologico il falso sé? Quando veramente prende tutto il posto dell'esperienza del bambino e il bambino si annulla completamente. E allora ci sono dei fenomeni veramente patologici che gli psicologi hanno studiato e studiano ancora. E allora sì, ma tutti quanti abbiamo un bel falso sé e lo utilizziamo continuamente. Però c'è il vero sé, ciò che rappresenta veramente l'esperienza di ciascuno di noi, che rimane sotterrato. Ciò che importa è che non venga dalla madre, soprattutto dall'esperienza che il bambino fa con la madre, sotterrato in modo da schiacciarlo e da non lasciare che nel tempo, nella vita adulta, questo vero sé possa avere un'opportunità di esprimersi. prima o poi in parecchi, in tante persone, anche il vero sé trova una possibilità di verbalizzazione. Prima o poi qualcuno dice: io non sono questo, ma sono quello. Lo dice anche con le parole, voglio dire, riesce a trovare la forza di dire ciò che sente veramente, ciò che veramente gli piace. Detto questo, che è l'origine, no, della menzogna, ci rendiamo conto che la menzogna è in noi, è connaturata col nostro essere, non è una cosa che ci è stata imposta per distruggerci, ma anzi fa parte di noi. Ma anche l'Agostini parzialmente, questo libro si occupa poco di psicologia, soprattutto un libro epistemologico, però lei qualcosa accenna, accenna ad esempio a un test chiamato test di Sally Ann, che è un test che gli psicologi usano per distinguere l'autismo nei bambini piccoli. Cioè c'è una scenetta con delle bamboline, appunto Sally ed Anne, a cui viene sottoposto il bambino, e lì verso i 3 anni e mezzo, 4 anni, ci si rende conto, cioè è il momento in cui il bambino capisce che nella mente altrui ci sono dei pensieri diversi da quelli che lui ha, non proietta più nella mente degli altri, e quindi si rende conto che i bambini autistici non lo capiscono. Cioè, pensano sempre che i loro pensieri, ciò che loro pensano, siano anche nella mente della madre, del padre e di tutti gli altri interlocutori. E quindi c'è questo test a cui la D'Agostini accenna, che permette di capire se il bambino è in grado di distinguere questa importante differenza. Andiamo alla menzogna. La D'Agostini fa un bel quadro in questo libro delle varietà, delle possibilità che ci sono per mentire, perché se vogliamo la menzogna semplice è abbastanza rara, cioè la menzogna corrisponde alla verifica della corrispondenza tra un enunciato e la realtà fisica, materiale. Ma però, diciamo, questa è una abbastanza banale, semplice, ma non è la menzogna più usata. Ci sono tante possibilità di mentire. Visto che ci sono, questo libro è abbastanza complesso in questo senso, fa una specie proprio di catalogo delle menzogne. E per raccapezzarmi io ho fatto una mappa. In questa mappa ci sono tutte queste possibilità espresse graficamente. Da domani la potrete trovare sul sito, appunto, pensierocritico.eu. Ci sarà una pagina che si chiama Struttura della menzogna, in cui ci sarà la mia breve recensione, e soprattutto questa pagina che secondo me vi aiuterà, per chi vorrà, proprio perché non si ricorderà tutte le tipologie di menzogna, vi può aiutare a visualizzarle proprio graficamente, e soprattutto ho messo anche la pagina a cui si riferisce il particolare concetto. Faccio un elenco, ad esempio. C'è la menzogna semplice, che è appunto dire, trasmettere, intendere il falso. Però c'è poi la menzogna senza menzogna. Dire il vero facendo credere il falso. Oppure c'è la menzogna di omissione, cioè tacere. Anche quella è una menzogna. Oppure ancora c'è una menzogna di vaghezza, questa è molto usata. Si sfrutta la natura sfumata e imprendibile del falso. Poi ancora c'è la menzogna di distorsione, cioè una ricostruzione che dà rilievo a certi aspetti, però vengono trascurati altri aspetti. E questa è molto usata, perché dei mezzi di comunicazione soprattutto. Poi c'è la menzogna di affidabilità, cioè colpire la fiducia nelle fonti indirette della verità, che è tipica del potere, delle mafie, eccetera, eccetera. Poi c'è la menzogna terapeutica, cioè una menzogna a fin di bene che viene valutata dalle sue conseguenze. Anche questa possiamo immaginare qual è, cioè si mente perché si crede di fare un bene a quella persona, ad esempio un malato e così via. Quindi ci sono tanti tipi di menzogna. Ad esempio, c'è una, in quest'ambito, una cosa che mi veniva in mente stamattina, una grande quantità di menzogne le ascoltiamo dai politici. Alle ultime elezioni, ma voglio fare soltanto un brevissimo inciso perché altrimenti il discorso non finirebbe più, volevo soltanto dire quali sono i principali protagonisti delle ultime elezioni, cioè Bersani, Berlusconi e Grillo. Che cosa hanno detto? Bersani, secondo me, ha usato la menzogna di vaghezza. Tutto ciò che diceva, cioè, che so, diceva noi sistemeremo tutto, sì, ma tutto cosa? Cioè, poi non diceva mica cosa di sistema, faremo il possibile per i pensionati, ma che cosa farete esattamente? Non diceva mai, non si capiva mai. Berlusconi, secondo me, ha usato la menzogna di distorsione, perché il principale enunciato di Berlusconi a questa elezione è stato vi restituiremo l'IMU. D'accordo, questo va bene, però non diceva, trascurava di dire che cosa avrebbe dovuto fare poi per recuperare i soldi dell'IMU, tranne chi ha detto che in Svizzera andava a recuperare, perché poi l'hanno smentito subito gli svizzeri. Cioè, quindi la menzogna di distorsione è dire una cosa ma trascurare di dire completamente tutta la storia. E invece Grillo cos'è che ha detto? Tutti e due, Berlusconi e Bersani, dicono delle falsità a tutti e due, perché negli ultimi 20 anni sono stati al potere entrambi e non hanno concluso niente. Adesso ci vengono a dire soltanto menzogne. Io soltanto dico la verità. No? La gente mi pare di capire che ha dovuto credere a Grillo perché gli ha dato fiducia, perché soltanto perché non aveva una storia alle spalle e non poteva quindi capire se aveva detto delle menzogne in passato. È la prima volta che ha detto una cosa e quindi non sa se ha detto una menzogna oppure la verità. Però diciamo, noi ci siamo resi conto che effettivamente Grillo in questo caso qui ha detto la verità, cioè ha detto che quei due raccontavano menzogne. Vabbè, adesso a parte questo inciso molto semplicistico, no? Però quello che mi interessa è, per il momento, prima di passare alla manipolazione, di parlare un po' di noi, delle menzogne così semplici che noi diciamo, no? Nel parlare comune. E mi è venuta in mente quel grande cantautore che è stato Enzo Iannacci. C'è una canzone che descrive molto bene la menzogna che interviene nei nostri rapporti quotidiani. E questa canzone si intitola Se me lo dicevi prima. Io vi leggo proprio due passi, la prima strofa della canzone, che fa capire perfettamente. Dice, se me lo dicevi prima, lui parla con un amico che ha un problema, e se me lo dicevi prima, ma come prima? Sì, se me lo dicevi prima, ma prima quando? Ma prima, no? Si prendono dei contatti, faccio una telefonata, al limite faccio un leasing, se me lo dicevi prima, ma io ho bisogno adesso, sto male adesso. Ma se me lo dicevi prima, ti operavo io. Ma io ho bisogno di lavorare, sto male adesso. Sto male, sto bene, ma che il lavoro, mica il lavoro, posso mica spedirti un charter, bisogna saperlo prima che dopo non c'è lavoro, prima, capito? Se me lo dicevi prima, ma quante volte se me lo dicevi prima? Significa mentire in un modo diciamo, che gli altri si accorgono benissimo, cioè che è una menzogna. E quante volte lo facciamo? Normalmente, comunemente, raccontiamo le menzogne così. Anche, ad esempio, Freud, quando ha scritto il motto di spirito, l'ha detto chiaro anche lui più di 100 anni fa. Solo quando si scherza si può dire tutto, anche la verità. È vero. È un comico apposta. Quando si scherza si può dire tutto, anche la verità, perché normalmente noi non la diciamo la verità. Quando siamo seri, il più delle volte non la diciamo. Quando si scherza invece è un modo per poter dire finalmente, quando proprio uno non ce la fa più, scherzo un po', posso dire qualcosa, un po' di verità la dico. Ecco, quindi adesso per completare questa prima parte che riguarda proprio la menzogna, quello che su cui volevo mettere l'accento è il fatto che la menzogna è in noi, è connaturata col nostro essere. Poi il libro invece va avanti e parla di un altro concetto che è ancora più importante, che è il concetto di manipolazione. Cos'è la manipolazione? La manipolazione è un modo di usare la menzogna, ma soprattutto di cercare di modificare la situazione psicologica di una persona per cercare di farle adottare dei comportamenti che le sono dannosi. Questo usando la menzogna o usando anche delle menzogne larvate, delle piccole verità. La D'Agostini fa un esempio interessante che è l'Otello di Shakespeare. Nell'Otello, voi sapete, c'è Otello e c'è il suo alfiere, Iago, che in Fido, che riesce a convincere Otello, non con delle menzogne, ma semplicemente con delle mezze verità, che Desdemona lo tradisce con Cassio, il luogotenente di Otello. In che modo? Se ricordate la storia, fa in modo di far perdere, Desdemona perde un fazzoletto, Iago lo recupera, poi combina una scena per cui fa incontrare Desdemona e Cassio, e dopodiché dice a Otello che si nascondono per assistere a questa scena, e lì Cassio restituisce il fazzoletto a Desdemona, e lui gli mostra una scena vera a Otello, e gli fa sorgere il sospetto che veramente Desdemona lo tradisca con Cassio, senza dire delle falsità, delle menzogne. Lui sta manovrando il cervello, la mente di Otello. Lo manovra in che modo? Con dei mezzucci, costruendo delle scene, cioè, lo manipola. Fino all'esito finale, sapete qual è, che appunto Otello impazzisce, uccide Desdemona, poi si scopre la verità, anche Otello si uccide, però viene scoperto anche Iago, va in prigione. Quindi diciamo che la manipolazione è un modo di agire sulle credenze degli altri, manovrandoli per fargli fare degli atti, dei comportamenti che sono dannosi per loro. Ora, per fortuna, a livello individuale, è difficile incontrare persone diaboliche come Iago, quindi noi possiamo stare abbastanza tranquilli che, non so se voi conoscete delle persone nell'ambiente di lavoro, mi dispiace per voi, io non li conosco, quindi però c'è questo meccanismo. Quindi state attenti alla manipolazione individuale, perché funziona in questi modi. Ci sono persone che riescono a costruire delle situazioni che fanno credere ad altri delle cose che non sono vere, e li costringono a fare degli atti, delle azioni che li danneggiano. Ciò invece, l'ambito in cui la manipolazione è estesissima, sempre di più estesa, almeno da un secolo a questa parte, è quello della manipolazione mediatica, che dei mezzi di comunicazione, fin dai primi del Novecento, dopo la Seconda Guerra Mondiale, uno dei precursori è stato ad esempio il sociologo, il giornalista Walter Lippmann, hanno indagato questo fenomeno della manipolazione attraverso la propaganda da parte dei regimi autoritari, ma anche dei regimi democratici. Ormai autoritario, democratico, è tutta una manipolazione, per cui c'è da noi, così come c'è, adesso vedremo, nei regimi autoritari che ancora rimangono. E anche la manipolazione è sulla mappa, e ci sono, secondo la D'Agostini, per me correttamente, lei individua alcune fasi. Lei dice che la manipolazione inizia con una pre-menzogna. Lei intende per questo termine il creare proprio le condizioni perché possano successive comunicazioni essere accettate dagli ascoltatori. Quindi sono le condizioni per future menzogne, cioè viene costruita una realtà fittizia, un po' come Iago aveva fatto con Otello, affinché la gente poi ci creda, poi quando arriveranno i messaggi veri ci creda. Questo può portare, secondo la D'Agostini, a un ambiente che si chiama ecomenzogna, proprio un ecosistema di menzogne. Noi viviamo in Italia, ma in America, in Russia, in Cina, ciascuno ha il suo ecosistema menzognero, manipolativo. Viviamo, cioè, quando un intero gruppo di persone, o al limite un'intera nazione, vivono in una situazione che è costruita su dati falsi, dati primari falsi, questa è una realtà creata da una premenzogna. Questo è un ecosistema di menzogne. Fino a sfociare, questa è la tesi dell'Agostini poi, che ho detto all'inizio, all'idea che non c'è verità e quindi non c'è neppure conoscenza, c'è un nichilismo. Quello che noi faremo è, oggi è la prima tappa di un percorso che finirà appunto l'11 di maggio, in cui ci sarà una presentazione sul tema della modernità. Ci parleranno della modernità, sono due titoli, modernità folle o anche modernità in folle, crisi senza tragedia. Ce ne parleranno l'11 di maggio Alberto Banaudi, Marcello Furiani ed Eliana Tosoni. Dopodiché innescheremo un dibattito sulla modernità. Oggi, se vogliamo, questa giornata è un po' propedeutica. Noi stiamo parlando della modernità e la menzogna e la manipolazione sono componenti della modernità. Quindi è propedeutica a ciò che poi ci diranno. Io non so cosa diranno loro, non so ancora, però immagino che possa essere interessante aggiungere queste due componenti che discuteremo oggi al dibattito che poi ci sarà il prossimo mese. E per chiudere, diciamo, questa spiega, cui dirò appunto che questo libro secondo me è utile soprattutto per questi motivi, perché dà una mappa completa di tutte le possibilità che oggi ci sono per mentire e per manipolare le persone e gli ambienti. Per concludere vorrei citare un racconto che mi sembra molto calzante e che riguarda proprio la menzogna. C'è un racconto di uno scrittore tedesco dei primi del Novecento che si chiamava Leon Feuchtwanger. Un racconto che si intitola Odisseo e i maiali. Qualcuno lo conosce? No, allora vi piacerà. Che cosa ha scritto Feuchtwanger? Lui ha immaginato che l'Odissea, che ci sia un proseguimento all'Odissea, cioè Ulisse o Odisseo, chiamiamolo come Odisseo, come si dovrebbe dire in greco, torna a Itaca, fa quello che sappiamo, ammazza tutti i proci, eccetera, eccetera, riconquista il potere. Ma dopo 7 anni, dopo aver sistemato tutto il suo regno, si stufa di stare lì tranquillo, ormai andava tutto bene, si stufa di questo e decide di riprendere il mare. In segreto fa armare una nave, poi chiama il figlio Telemaco e gli dice: guarda, io parto, vengo anch'io, gli dice Telemaco, tu resti qui a governare il regno, perché devi... E quello lì a malincuore rimane lì, non dice niente a Penelope perché sapeva che l'avrebbe trattenuto, e parte con questa nave. Dove va? Lui vuole tornare all'isola dei Feaci dal re Antino, Alcino. Perché? Perché era l'ultima tappa che lui aveva fatto nel ritorno a Itaca, e vuole tornare lì per ringraziarlo, eccetera, eccetera. Arriva lì, Alcino tutto contento, gli organizza un grande banchetto. Al banchetto c'è anche l'Omero, diciamo, Omero che aveva, la Edosi, che aveva ascoltato il suo racconto di ritorno da Troia, e durante il banchetto racconta tutte le gesta di Odisseo, e lui si commuove, gli piacciono moltissimo. L'indomani, il giorno dopo, Odisseo va a trovare Omero. va a trovare e gli dice: sai, mi sono commosso, mi è piaciuto moltissimo tutti i versi che hai dedicato alle mie imprese, tranne un episodio. E almeno gli chiede: ma quale episodio? E se, è quando ero da Circe, che ha trasformato i miei compagni in maiali, ecco, lì io non ti ho detto la verità, ti ho detto una menzogna, le cose non sono andate in quel modo. Allora Omero si rabuia un po' e dice: allora dimmi qual era la verità, come sono andate veramente le cose. E allora Omero dice: guarda, io, sai, Hermes mi aveva dato quell'erba magica con cui, strofinando la pelle dei maiali, sarebbero ritornati uomini. Però cos'è successo? Che quando io sono entrato nel recinto dei maiali e gli ho detto: sono qui, sono tornato, adesso vi ritrasformo, i maiali si sono agitati moltissimo, hanno cominciato a scappare da tutte le parti, impauriti, non si lasciavano avvicinare, e quindi io non ci riuscivo, non riuscivo proprio con quest'erba a prendere. Finalmente ho preso il più lento di tutti, sono riuscito. E si è ritrasformato in uomo. E sentite un po' come stava detto. Preferisco leggervi perché è molto bello, è tradotto bene questo racconto. Vi leggo proprio le parole che gli ha detto il compagno appena ritrasformato, perché fanno capire bene qual è il problema, che è il problema di tutti noi. Allora, ritrasformato, il compagno disse: malvagio, uomo senza pace. Sei già tornato? Vuoi tormentarci di nuovo? Esporre il nostro corpo ai pericoli ed estorcere al nostro cuore scelte sempre nuove? Era dolce essere com'ero, rotolarmi al sole nel fango, lanciarmi nel trogolo e nell'abbeveratoio, grugnire, libero dal dubbio. Devo fare questo o quello? Perché sei venuto a ricacciarmi nell'odiosa esistenza d'un tempo? Quindi Odisseo, quando sentì queste parole, naturalmente il suo viso si affilò, si incupì e lasciò perdere. E disse, quindi a questo punto Omero disse Odisseo disse a Omero: e le cose sono andate così, io non sono riuscito a trasformarli perché non volevano essere ritrasformati. E quindi Odisseo disse a questo punto a Omero: dimmi, celebrato cantore, racconterai in futuro ciò che ho vissuto nella dimora di Circe come hai fatto fino ad oggi? O seguirai la versione che ti ho narrato adesso? Omero beve qualche sorso di vino e tacque a lungo, pensandoci su. Poi rispose: nobile Odisseo, espertissimo paziente, credo che continuerò a raccontare la vicenda come ho fatto fino ad oggi. Ciò che mi hai narrato ora mal si adatta ai versi, non si presta al canto rivolto ai mortali che vivono oggi. Può darsi che vi si presterà in avvenire. Ora, vi rendete conto che ci troviamo di fronte a una sgradevole verità che Omero poi nascose, secondo questo racconto. Cioè, preferì lasciare il testo dell'Odissea così come noi lo conosciamo. Ma questo racconto ci dice che la realtà è diversa ed è sgradevole. La realtà è che la maggior parte degli uomini preferiscono ruzzolare nel sole, nel fango, grugnire, liberi dal dubbio, per non dover scegliere, conoscere, soffrire. Questo l'umanità vuole, secondo questo racconto. Quindi ha fatto bene o ha fatto male Omero a nascondere questa sgradevole verità? Non lo sappiamo. Però siamo per completare sul libro della D'Agostini, devo dire che la D'Agostini ha uno scopo e lo dice espressamente in questo libro. Dice: io spero, credo che questo libro ci faccia diventare più esigenti epistemicamente, cioè che non ci faccia, per andare al discorso, di rimanere dentro al recinto a rutolare nel fango, a rotolarci, grugnire, liberi dal dubbio, scegliere questo o quello, sopportare questo disagio, ecco. Bene, adesso possiamo avviare magari il dibattito. Bravo. Adesso potremmo magari avviare il dibattito. Chi vuole dire, qui cominciamo magari dal tavolo, chi vuole incominciare a dire qualcosa e approfondiamo magari sia l'aspetto della menzogna che quello della manipolazione. Per quelli soprattutto che hanno letto il libro, ma anche per quelli che non l'hanno letto, se avete delle idee.
Ma a me è piaciuto soprattutto per gli attacchi che fa Berlusconi,
no? No, perché lo devo dire di cuore, nel senso, sì, l'avrei complimentata qua, ho detto bravo, no, hai messo delle cose bene. E soprattutto, come dire, la mentalità comune dice, beh, come faccio a leggere un libro di filosofia, no? Uno pensa a Platone, Aristotele, la metafisica, Hegel, Abanaudi, come si fa a leggere un libro di filosofia? E purtroppo adesso questa donna non è venuta, no? Ma lei scrive di filosofia come dire, come io faccio il minestrone, no? Sia con mette dei buoni sapori alla portata di tutti, no? E questa è capacità di questa filosofa, no? Che veramente andrebbe questo testo pubblicizzato anche dai ragazzini, nel senso, quando sentono magari Banaudi o non so, qualcuno che parla di filosofia, poi leggi il testo e sono esempi pratici, anche se poi naturalmente senti per esempio Ruscalla, no, che quando parla di Nietzsche, chissà cosa ti dice, no? Conoscete il professor Ruscalla? di Berlusconi dico due esempi di Berlusconi, no? Quando lui dice, anche adesso ultimamente quando lui è entrato in si è presentato per le elezioni, no? Diceva, devo candidarmi perché gli italiani mi vogliono, gli italiani hanno bisogno di me, no? Dov'è invece la menzogna di Berlusconi, no? Non è che gli italiani hanno bisogno di lui, è che lui vuol salvarsi, come dire, le aziende, vuol salvarsi, diciamo, cioè non vuole andare in prigione e vuol salvarsi l'economia che lui ha messo insieme in questi anni, no? Solo che lui lo dice in un modo talmente spregiudicato, no? Talmente, come dire, vago e sicuro che, la menzogna bisogna anche saperla dire, no? Il falso. Ossia, quando ha detto così, sembrava che lui non dovesse candidarsi, no? Ci fosse Alfano, le primarie, no? Poi improvvisamente è spuntato lui e ha detto no, ma gli italiani mi vogliono, devo di nuovo candidarmi perché devo salvare l'Italia, no? Allora, è un falso, ossia, per me l'Italia l'ha affossata lui, ossia lui è stato uno dei grandi affossatori dell'economia, della moralità, del comportamento, delle situazioni che si sono create in Italia, no? Ecco, però la spregiudicatezza sua, no, di lanciare questa, lui D'Agostino la chiama, un falso vago, no? Dove la maggior parte però prende questa situazione qua, no?
Distorsione,
no?
Manipolazione,
no? Io non ho mai pagato una donna, no? Dice Berlusconi nel caso Ruby Rubacuori, no? Però poi fa capire, no, che in fondo non è così grave, perché un po', perché in fondo così fanno tutti, ossia tutti poi vanno prostitute, no? E quindi io, non è che io abbia così, mi sia così discostato, no? Ecco, tutte queste
piccole, come dire, sottigliezze, no, che fanno innervosire ancora di più. Se tu odi Berlusconi leggendo il libro, dice, ti arrabbi ancora di più, no, di questa situazione. Ma a parte questa cosa di Berlusconi, che non è che me lo invento io, sia, ci sono nel libro, no? Però questa donna, no, ha messo in luce una cosa, ossia, colossale, fondamentale, no? Ossia, la verità in confronto all'errore. Se noi adesso ci guardiamo nel mondo, no? Il mondo così com'è, chiediamo: la politica ha verità, la Chiesa ha verità, l'economia ha verità, la tecnica ha verità, la filosofia ha verità. E allora noi diciamo, no, se parli con uno studente, la filosofia non ha nessuna verità. Quando ne parla Ruscalla io non ci credo, quello che sia. Quindi, tolto un po' dallo scherzo, il nichilismo significa che ogni azione, se tu non sei nella verità, no? Se la verità è unica, mentre la menzogna è molteplice, ossia, se non esiste la verità, e se io ho potere o economia, perché non devo distruggerti? Se non c'è una verità che mi guidi, no? Se io ho la forza, perché non devo annientarti? Perché non devo annientarti? Se non c'è una verità, se io devo ucciderti, perché non devo ucciderti? Tu cosa rispondi come essere mortale? Sì, è una questione fondamentale, no? Che è la questione dei nostri tempi. Se non esiste una verità né politica, né economica, né tecnica, perché la tecnica, sappiamo, è ipotetica. La tecnica dall'Ottocento non è che dice io ti scopro la verità, anche se sembra, come dire, lo strumento che l'uomo adesso glorifica come un dio, però sono delle ipotesi, no? Quindi fa delle ipotesi, calcola, se il risultato conferma l'ipotesi, allora funziona, il funzionamento è giusto. Se l'ipotesi non convalida l'ipotesi, si rifanno altri calcoli, no? Quindi la tecnica, anche se vediamo, no? Adesso dire la tecnica cosa significa? Che noi ormai siamo tecnici, ossia senza la tecnica non andiamo più da nessuna parte, no? Ossia l'uomo è tecnico, no? La sua azione è tecnica. Però se non esiste la verità, cosa vuol dire? Che tu praticamente sei sempre nell'errore. Se la religione è fede, dice San Paolo, che cos'è la fede? È credere in cose che non si vedono. Quindi è già di per sé, la religione si mette già da parte, ossia si discosta già dalla verità. Se tu credi, è chiaro che non è nessuna verità, credi in quella cosa lì, però non puoi mai dimostrare che il tuo Dio ci salverà tutti, avrà una verità, avrà saprà raccoglierci, no? Se ci credi per fede. La politica non ha verità perché non ha, come dire, non ha una certa, non è guidata da un senso delle cose, perché riguarda l'utile. Quindi vuol dire che la nostra vita giornaliera che abitualmente facciamo, vuol dire che siamo sempre nell'errore. Qualsiasi cosa tu dica è falso, è erroneo, non ha nessuna garanzia, nessuna. E quindi è una tragedia per l'uomo, no? Per noi contemporanei è una tragedia, no? Non era una tragedia, per esempio, per il mondo greco. Perché non era una tragedia? Perché i sistemi, non so, classici, platonici, aristotelici, no? Pensavano di avere una verità universale. Cosa vuol dire universale? Problema del nulla e dell'essere, no? Se io ho la verità dell'essere, e al di là dell'essere non c'è nulla, l'essere è la totalità delle cose, no? Se io ho la verità dell'essere, vuol dire che io ho la verità di ogni ente che c'è nell'essere, quindi ho una verità assoluta, completa. Vuol dire che qualsiasi cosa che arriva dal futuro, no, deve accomodarsi in questo essere che è già guidata da una verità incontrovertibile. Non ci può essere qualcosa che contraddica questa verità. E quindi era una verità assoluta, totale. La chiamavano episteme, ossia una verità immobile, no? Dove l'uomo era l'uomo, e difatti per Platone la politica è giusta, perché se esiste la verità e tu politico assecondi questa verità, è chiaro che, dice, io posso creare, dice Platone, la società perfetta, la repubblica del bene, perché se la verità è unica e io possiedo quella verità, è chiaro che se chi fa le leggi si ispira a quella verità, l'uomo non può che essere nel vero e nel bene. Ecco l'immagine di Platone, no? Però cosa vuol dire quando Platone pensa in questo modo? Io ho la verità dell'essere e quindi anche posso anticipare il futuro, perché il futuro che cos'è? Qualcosa che arriva nell'essere, ma questo qualcosa di imprevedibile deve assecondare le leggi dell'essere e quindi è tutto prevedibile. Ma che cosa ha fatto l'uomo, diciamo, dall'Ottocento in poi, no? Qual è la nostra evidenza più così, che non abbiamo ormai tutti noi più nessuna verità, ma una verità l'abbiamo, che la realtà è cambiamento, è continua evoluzione, è continua, un divenire, no? Dicono i filosofi, un divenire. Cosa vuol dire il divenire? Che se io creo un qualcosa che non c'è, lo faccio diventare presente, essere, e poi lo distruggo. Dice Platone, cos'è il lavoro? È creare le cose dal non essere, passarle nell'essere e poi distruggerle. E questa è l'evidenza, no? Che la realtà è movimento, è distruzione, è creazione, è volontà, no? L'uomo come si pensa l'uomo? Come ci pensiamo noi? Un corpo dotato di volontà che è capace di produrre le cose. Hai degli scopi, ti devi dare dei mezzi per raggiungere questi scopi. L'uomo si pensa sempre in questa dimensione, no? Un minuto. Allora, qual è il succo di questo discorso? Se la verità esiste ed è la verità dell'essere, allora il futuro, se l'uomo si sente creatore, come fa a creare il futuro se il futuro è già inglobato nella legge dell'essere? Allora vuol dire che noi non siamo creatori, non vuol dire che noi non facciamo nulla, vuol dire che la cosa che riesci a fare, no? E che pensi che sia nuova, in realtà è già... Ossia il nulla è già ente, è già essere, no? Perché si accoda all'essere, no? E allora qual è stato il problema? Iosetta, qual è stato il problema secondo te? Il problema è quello che abbiamo fatto tutti noi. Dobbiamo distruggere qualsiasi ipotesi di verità, altrimenti non esistiamo più come individui, perché la realtà completa, la realtà che vediamo tutti i giorni è che nasciamo... ci sviluppiamo e moriamo. Questa è la nostra, nessuno mette ha messo in dubbio, no? Tiziana è eterna. Ma non eterna perché... No, dico, ma non perché l'ha detto un Dio, l'ha detto un uomo. Ma se fosse proprio così, se l'essere è eterno, da dove vai? Come puoi uscire dall'essere? Il nulla non esiste. Dove vai? L'essere è la totalità delle cose. Dove vai a sbatterti? Al di là della totalità delle cose. Non c'è spazio. Quindi posso affermare che Tiziana è sempre esistita, è eterna, è un essere. È mica un nulla Tiziana. Guardiamola, è un essere. Dove va a finire? È eterna. O fai questo discorso che tutte le cose sono eterne, o ti incammini, come dicevo quel... pensatore di Elea, no? Nel sentiero della notte, no? Dove l'uomo si pensa come volontà, crea e distrugge tutte le cose, e il suo problema qual è stato? Creare la forza più potente per avere la forza in mano più potente per creare e distruggere. Adesso perché ammiriamo tanto la scienza? Perché la tecnica, la scienza, sono la volontà più infernale, più potente, che crea le cose e le distrugge. Ed è l'anima dell'uomo, questa, perché anche tu hai sempre fatto così dall'inizio. Cosa hai sempre voluto fare? Creare e distruggere. Tu uomo, dal mondo greco in poi, cosa hai fatto? Come ti pensi? Anche il santo si pensa come volontà. Se uso la mia verginità per arrivare alla santità, questa è volontà. Usi sempre hai sempre uno scopo dove devi trovare dei mezzi per arrivare allo scopo. Quindi tra Hitler e San Francesco non c'è nessuna differenza. Perché, come dire, lo schema dell'azione è quello lì. È duro dire queste cose, però pensaci, no? Se tu San Francesco cosa vuoi fare? Vuoi salvarti l'anima. Allora, cosa fai? Addomestichi il lupacchiotto, canti con gli uccelli, no? Però hai uno scopo, ossia usi la tua azione per arrivare a uno scopo. Hitler aveva un altro scopo, distruggerti tutti, però doveva usava dei mezzi per arrivare a degli scopi. Ossia, ma è sempre una volontà che guida queste azioni, no? Se tu non esci dalla volontà che vuole controllare il mondo, non hai, devi dire che Tiziana è eterna, ossia che non c'è movimento, non c'è, ossia che le cose sono già da sempre che ci sono, non c'è nessuna volontà che li, come dire, che li pone, che li distrugge, che li crea, che li fa entrare nell'essere, altrimenti non esci.
Sì, io sono. Ti do l'intervento, mi pare.
Allora.
Sì, volevo fare una domanda, nel senso che poi.
Cosa?
Il gelato. Allora, poi fondamentalmente la filosofia si interroga secondo due modalità, cioè sui fondamenti e sull'origine, sull'inizio. Ed è per questo che mi ha colpito all'inizio del suo intervento, perché quando si parlava del bambino, no? L'idea di immedesimarsi nel bambino. E quindi facendo finta di essere tabula rasa, capire come nascono le concezioni è sempre un esperimento mentale molto interessante. Allora io mi interrogavo, come dire, nella situazione del bambino molto prima dell'ovetto, e cioè se non è per caso la verbalizzazione stessa che fa nascere l'idea della menzogna, perché ovviamente il bambino esprime, il corpo esprime la rabbia. Nel momento in cui il bambino impara a dire sono arrabbiato, io mi chiedo se per caso non percepisce però che c'è già uno iato, un distacco tra la rabbia espressa con un pianto, con un urlo e la verbalizzazione. E quindi c'è già la finzione nel fatto stesso che la parola non può rendere mai.
Questo è quello che dicono parecchi psicologi. Cioè è in quel momento, nel momento in cui c'è questa... c'è quello che, almeno per quel che ho letto... quel che so, e che dicono gli psicologi, che noi possiamo soltanto ipotizzare, immaginare ciò che un bambino di 10-12 mesi prova quando non riesce, non ha ancora la possibilità di verbalizzare. Però è sicuramente un'esperienza talmente, possiamo immaginare, vasta, talmente ampia, talmente ricca, quello che lui prova col corpo, che poi quando si trova a 18 mesi la possibilità di dire qualcosa si rende conto che c'è assolutamente una distanza enorme, abissale, tra ciò che può essere detto e ciò che è la vera esperienza che noi facciamo. Naturalmente poi quando il bambino diventa adulto questo un po' scompare, perché il linguaggio prende il posto di tutto. Noi abbiamo completamente dimenticato le esperienze del corpo, soltanto gli artisti, gli asceti possono ancora aver conservato queste esperienze. Però noi tutti qua assolutamente... noi abbiamo solo il linguaggio, infatti, abbiamo quindi la falsità che nel linguaggio, che il linguaggio consente, soprattutto nel vivere sociale, no? Ma abbiamo completamente dimenticato, secondo quello che dicono gli psicologi, ciò che il bambino, ognuno di noi quando era bambino provava, quando era in grado di avere un'esperienza totale, anche di una macchia di colore, del mondo esterno, no? Che è inesprimibile. Infatti soltanto i grandi artisti ci riescono.
C'è anche una teoria psicanalitica, no? Che dice che noi abbiamo due modi di esprimerci, uno verbale e uno non verbale. Quello verbale occupa solo il 7% della totalità e nel solo, in quel piccolo 7% sta la menzogna, nell'altro no. Cioè l'espressione che arriva non verbale, sì, ci tradisce, sì. Infatti il corpo, l'espressione dello sguardo, eccetera, danno la verità, non riescono a mentire. La menzogna è solo nel linguaggio, ecco perché il linguaggio che arriva al bambino lo obbliga a mentire, insomma, tra virgolette. Quindi il discorso del che solo i bambini e gli artisti hanno questa possibilità di, così, di provare grandi emozioni non espresse, secondo me ce l'abbiamo anche noi, solo che l'abbiamo schiacciato sotto questa cosa qua, ma in realtà quella che si chiama l'empatia, no? Che per esempio le filosofie orientali esaltano molto, no? Tant'è che per esempio ai bambini non viene insegnato a parlare fino... Non si insegna a parlare ai bambini, si aspetta, no? I bambini parlano dopo i 6 anni, da noi dopo i 6 anni saremmo già tutti dal logopedista, terrorizzati, spaventati, eccetera. Perché si dice che in quegli anni in cui il bambino non parla, immagazzina delle capacità di conoscenza empatica che noi non abbiamo più. Quindi
è una cosa... È così, no, vabbè, concordo completamente con quello che ha detto. È anche intuitivo, cioè lo sappiamo tutti, però non possiamo fare altrimenti.
Infatti quando si dice io a pelle sento che quella persona è cattiva, buona, mi piace, queste impressioni che abbiamo sono proprio queste, nascono dalla verità.
Però si può mentire anche col corpo, eh? Il bacio di Giuda. Cioè,
non è che... No. La menzogna col corpo è quando si fa qualcosa io parlavo di espressione corporea involontaria, cioè
però il corpo noi...
la mimica facciale tradisce un'emozione, no?
Certo, questo quella... è più difficile da nascondere, certo. Però già un inganno secondo me è quando il bambino piange e gli danno il biberon invece che la tettarella o il seno materno. Comincia già lì, se vogliamo, un inganno. E non è un inganno come lo intendiamo di solito, cioè linguistico. È proprio il dare qualcosa per qualcos'altro. Però è anche quello ingannare. E il bambino, quando si succhia il dito, si autoinganna. All'inizio. Diciamo che è complicatissima la faccenda. Cioè, si complica moltissimo sull'inganno e l'autoinganno, però se ci teniamo, diciamo, su un livello più tranquillo per evitare tante grane, la menzogna normalmente ce l'abbiamo quando c'è un distacco tra quello che è il linguaggio e quello che sono gli oggetti, empiristicamente parlando. Cioè l'oggetto non è né vero né falso, esiste. Nel momento in cui io invece col linguaggio collego un soggetto con un predicato e dico che questo è rosso, allora di fronte all'oggetto c'è una distorsione, una frattura tra il linguaggio e l'oggetto, e se noi teniamo per buono l'oggetto possiamo avere un criterio di verità di tipo empirico. Che era, diciamo, io volevo ricollegarmi per fare un discorso un po' su quello che è il regno dell'inganno, che è la storia. La storia è il regno delle frottole, delle balle, no? Però sono balle che devono comunque tenere conto sempre dei dati empirici, nel senso che il dato empirico comunque esiste. Se Gianni Cavallero ha perso a tennis, non può dire che ha vinto, lui cerca di dire che ha vinto e fa ragionamenti molto complicati, negando poi... alla fine, finendo nel nichilismo, però se è 4-6 o 6-4 è un dato, non dico vero, empirico. Cioè è successa quella cosa lì. La storia è proprio il regno in cui i fatti accadono, però poi diciamo il ruolo determinante ce l'ha non l'oggetto conosciuto, il fatto, ma il soggetto conoscente. Quello che va a cercare i fatti e che li mette assieme. E in questo regno la menzogna è, diciamo, padrona, non nel senso, cioè, si può negare che un fatto esista, il negazionismo, per esempio, rispetto allo sterminio degli ebrei, potrei dire tutto quello che vuoi, ma ne sono spariti più o meno 5 o 6 milioni, potrei discutere se sono 6 e mezzo, 5 e mezzo, ma non ci sono più, da qualche parte sono finiti. E quindi negare il fatto evidentemente è la menzogna classica, la più plateale, anche la più facile però da scoprire. La storia è il regno invece delle mezze verità e delle cose ambigue, per cui ci sono fatti che vengono messi assieme in un certo modo, omettendone altri, dando meno importanza ad altri e quindi dando rilevanza a qualche cosa piuttosto che a qualcos'altro. Ma già nello stesso linguaggio che viene usato, per esempio nella propaganda, si possono avere delle sfumature che ti orientano in modo menzognero. Probabilmente, diciamo, l'inizio della modernità in questo senso è la Prima Guerra Mondiale. Cioè la Prima Guerra Mondiale, la propaganda è sempre esistita nella storia, la Prima Guerra Mondiale incomincia, diciamo, su vasta scala. Già l'uso di certi termini piuttosto che di altri, che è un uso che inizia con la Prima Guerra Mondiale, fa capire le menzogne che nascono dalle mezze verità. Per esempio, perché il luogo dove avviene una battaglia si deve chiamare teatro delle operazioni? Usano questi termini nella Prima Guerra Mondiale, cominciano a usarlo. Perché teatro di operazioni? Cosa c'entra con una battaglia o con una guerra? È un linguaggio completamente diverso. Però teatro ti dà l'idea di qualcosa che non è vero, cioè che è una finzione, che è comunque una cosa che finisce, che sta lì. Le operazioni evocano subito le operazioni chirurgiche. L'operazione chirurgica è un qualcosa che fa male, ma a fin di bene. E quindi toglie la negatività dalla guerra. Se c'è il teatro delle operazioni, le operazioni militari, perché non sono battaglie? Perché non sono scontri armati, carneficine? Non usano questi termini. Usano quelli tipo operazioni militari. E l'hanno, è stato ripreso poi, per esempio, proprio queste parole, quando si parla di operazioni chirurgiche, proprio nel caso dei bombardamenti chirurgici, come se potesse essere chirurgico un bombardamento, è una contraddizione in termini, o per esempio le bombe intelligenti. Cioè che vendono il buono e il cattivo e dividono, no? Hanno l'occhio. Cioè, e quindi c'è già nel linguaggio, e in modo, in questo senso, parecchio subdolo, l'introduzione della menzogna. Poi è chiaro che a volte c'è la menzogna, sempre per non entrare nelle cose attuali, stiamo un po' nel passato, ma c'è la menzogna, per esempio, che poi scappa, diciamo, e diventa talmente forte che schiaccia tutto il resto. Faccio di nuovo un esempio di Prima Guerra Mondiale. Dopo la Prima Guerra Mondiale, Deutschland über alles, che era una canzone tedesca patriottica, diventa l'inno. Diventa l'inno nazionale perché in un comunicato dello Stato Maggiore tedesco, verso la fine del 14, dopo qualche mese di guerra, in una giornata dice un gruppo di, cioè un reparto composto da giovani studenti volontari ha dato l'assalto a una posizione, non mi ricordo più il nome anche perché sono arrivato qui, non mi avevano detto niente, giuro che non sono preparato, è una menzogna se dicessi che avevo fatto avevo studiato qualche cosa.
Talmente tante cose.
Sì, poi sulla menzogna si possono contare un sacco di balle. quindi nel Belgio hanno dato l'assalto ad una posizione nemica cantando Deutschland über alles. Questa diventa canzone simbolo, dopo diventa la canzone, l'inno nazionale tedesco. Andando a vedere che cosa era successo quel giorno in quel luogo, c'era nebbia, pioveva grosso un dito, e quelli che andavano all'assalto erano dei riservisti di circa 30 anni che probabilmente di tutto avevano voglia meno che di cantare. non c'è traccia di quel canto. Che cosa è successo? Non avevano niente da dire, avevano ammazzato qualche migliaio di persone, così come succedeva spesso nella Prima Guerra Mondiale, e qualcuno, nello stilare il comunicato, ha avuto questa brillante idea, ha contato quella proprio una menzogna classica, una balla, che poi ha acquistato una forza tale da far diventare quella canzone un inno nazionale. Cioè, la storia è tutta fatta così, no? Con affermazioni che poi vanno avanti e diventano oggetti veri, cioè prendono una loro verità indipendentemente dalla base che hanno avuto. Un'ultima cosa, tanto per fare un altro esempio, pensate alla battaglia di Legnano e alla storia della Lega Lombarda. La battaglia di Legnano è una battaglia abbastanza casuale. Barbarossa, sottovalutando le forze della Lega Lombarda, stava per ricongiungersi con la parte del suo esercito che era a Pavia, viene intercettato da questi lombardi, invece di sganciarsi e andare per conto suo, contrattacca e va a sbattere contro poi alle forze lombarde, e alla fine viene sconfitto. La battaglia viene considerata battaglia decisiva. Pensate soltanto una cosa: la battaglia del 1176, la pace di Costanza del 1183. Cioè, non è stata tanto decisiva la battaglia, se poi ci sono voluti 6 anni per arrivare alla pace. È stata importante la battaglia, questo sì. Però diventa poi il fulcro della nostra epopea risorgimentale. E in questa battaglia acquista un ruolo importante Alberto da Giussano, il capo della Compagnia della Morte, un gruppo di armati che avevano giurato di morire piuttosto che ritirarsi, eccetera, eccetera. Nelle cronache dell'epoca di questo Alberto da Giussano non c'è traccia. La prima traccia c'è in Bonvesin della Riva, che è un cronista del 300, 150 anni dopo almeno, che riprende quella che probabilmente era una tradizione orale. Quindi non è che si possa dire che Alberto da Giussano proprio non sia esistito, però per 150 anni non è mai parlato nessuno. È così la faccenda. E perché ne parla Bonvesin della Riva? Perché comincia a, diciamo, crearsi il Ducato di Milano, hanno bisogno di cercare delle radici storiche e tirano fuori questo personaggio. Però nelle cronache coeve non abbiamo neanche, cioè, questa Compagnia della Morte, magari avrebbe dovuto avercela una sede, un gruppo, un qualcuno. Oltretutto il fatto era stato non decisivo ma abbastanza importante, perché che carriera ha fatto questo Alberto da Giussano? Non si sa niente. Viene costruita dopo. Poi Bonvesin della Riva lo ripescano nell'Ottocento, quando il problema è di fare questa equazione tra diciamo tedeschi del Barbarossa e austriaci, e fare di questa battaglia l'antenato dell'unificazione italiana. Peccato che Milano, una decina d'anni prima, sia stata distrutta da Federico Barbarossa con l'appoggio di un sacco di italiani, di Pavia, Como, Cremona, cioè parecchi altri comuni. Cioè, vedete come la distorsione storica poi produce degli oggetti che di fatto acquistano una loro verità molto più forte di quello che c'era dietro. Ma basta, perché cioè, potremmo fare un'infinità di... La legittimazione del potere è un altro dei meccanismi forti che produce tutto questo.
No, solo due cose al volo. Io volevo un attimo intorbidire un po' le acque, perché non amo le acque, non credo alle acque troppo limpide, insomma. Allora, forse affermare a tutti i costi, cioè in maniera problematica, la validità di un valore come la sincerità è, in fin dei conti, abbastanza superficiale di fronte alla complessità dell'esperienza umana, no? Delle sue relazioni con l'alterità dell'ambiguità che ci abita e via dicendo. Cioè, vuol dire, va benissimo guardare all'uomo come essere morale, ma non dimentichiamo innanzitutto la fragilità stessa di questo suo essere morale. E in secondo luogo, io credo che la... Io credo che il problema del menzogno non possa essere necessariamente ridotto soltanto alla dimensione etica, ma deve in qualche modo, e non può non farlo, in qualche modo guardare anche all'uso pratico, cioè a ciò che in qualche modo torna vantaggioso per la vita. Ecco, allora fatta questa premessa si può forse affrontare anche il tema della menzogna con una maggiore serenità, con una maggiore tranquillità. E allora cominciamo a dire che, per esempio, che una menzogna, una bugia, per potersi compiere, deve rendersi credibile all'altro. Per rendersi credibile all'altro, cioè deve convincere l'altro di una presunta verità. Quindi deve, in questo senso, cioè chi mente ha necessità di un rapporto, di un dialogo, non può prescindere da questo, non può prescindere dal prossimo. E quindi l'inganno è anche, se non anzitutto, socialità, relazione. Elementi da cui paradossalmente chi dice il vero sono elementi da cui chi dice il vero paradossalmente può anche prescindere. La menzogna nasconde o nega o fa entrambe le cose la verità. Però ha bisogno di sapere, cioè ha bisogno di possedere, come dire, una intelligenza delle aspettative dell'altro, aspettative di verità di chi abbiamo di fronte, di chi vogliamo, di chi intendiamo ingannare. Se non c'è, non esiste bugia, menzogna senza comprensione dell'altro. Solo se c'è da parte del bugiardo un profondo intus legere, cioè un legger dentro la mente della sua vittima, diciamo, egli può sperare di essere creduto. Quindi essere capaci di menzogna significa anche essere capaci di relazione, di relazionarsi. Marx, Freud, Nietzsche sono tre pensatori che meglio di altri hanno minato il concetto tradizionale di verità, no? Non a caso la Chiesa li ha chiamati i filosofi del sospetto, no? Cioè, che cos'è la psicanalisi fondamentalmente se non lo svelamento dell'autoinganno, quindi l'apertura della conoscenza, che si rende conto, come diceva Freud, di non essere padrona a casa propria, perché la gran parte, no, dei pensieri che elabora sono una razionalizzazione di desideri inconsci. Lo stesso Marx diceva a proposito dell'ideologia che le idee dominanti sono le idee della classe dominante. Nietzsche, non parliamo di Nietzsche, lo stesso Nietzsche sostiene, no? Dice che nella genealogia della morale indicava i vizi sottesi alle virtù e mascherati dalle virtù, no? Nietzsche smaschera il concetto di verità, che secondo lui non è quello di dire il vero, ma di fornire, di offrire stabilità a chi sarebbe altrimenti incapace di vivere senza punti fermi.
Cioè, la verità serve alla vita.
La verità serve alla vita, sì.
Sì, difatti, ma dice anche alla scienza. E perché abbiamo paura delle cose, allora ci creiamo un modello che sia sempre uguale, no? Verticistico, che ci tranquillizzi.
Sì, la cultura tradizionale è chiaro che tende, sì, no? Preferisce la verità che in qualche modo arriva, sto per dire dall'alto, insomma comunque, sì, arriva dall'alto, e non ama molto le articolazioni più o meno drammatiche della coscienza moderna, che in qualche modo convive tra un bisogno di verità e anche la consapevolezza della finzione.
Però lui poi alla fine dice: che cos'è il mondo? È nient'altro che volontà di potenza, sia volontà potenza, sia... E questa volontà di potenza adesso l'abbiamo tutti i giorni, la tecnica è la maggior volontà di potenza di annientare le cose, no? Sia questa tradizione che illustrava Marcello, no? Sia prima esisteva un modello di verità dove l'uomo era, come dire, inserito e guidato, no? Perché anche lo stesso Marx, no? È ancora all'interno di questo modello, perché quando lui pensa al comunismo come filosofia, la filosofia è ancora l'erede di quella tradizione platonica aristotelica, che è la verità quella lì, non è che il capitalismo può stare lì ancora per... cioè deve essere distrutto, perché quella è la verità. Il marxismo, il comunismo italiano, il comunismo sovietico incominciano a cedere quando diventano scienza. Dalla filosofia passi la scienza, e quindi la scienza è ipotetica. Quindi si può anche entrare nel Parlamento e dal Parlamento fare delle riforme. Mentre il Parlamento, se è filosofia, devi distruggerlo. La dittatura del proletariato è quella lì, è una verità, come l'idea di Platone, no? Ecco, qui la modernità è questa, no? Sto spiegando a Vanaudi cosa che lui deve